Tra i metodi intrusivi di raccolta dei dati troviamo il questionario postale e altri casi di autocompilazione. Si tratta di una modalità di somministrazione che non prevede evidentemente la presenza dell'intervistatore e in questo caso l'intervistato compila il questionario da solo. Quindi bisogna costruire questionari adatti per l'autocompilazione. Il questionario e eventualmente un foglio di spiegazioni che viene allegato dovranno essere autosufficienti, il che significa che non devono dare adito a difficoltà di interpretazione o ad ambiguità. Per questa ragione non vanno sottoposti questionari estremamente complessi e lunghi, bensì dei questionari brevi e semplici, evitando quindi le domande aperte. È possibile anche cercare di motivare l'intervistato corredando il questionario con una lettera che spieghi proprio le finalità dell'indagine. Solitamente il mezzo di invio è la posta e in questo caso si parlerà di sondaggio postale. Di solito si ritiene che i sondaggi postali siano meno costosi dell'intervista diretta. I costi però della rilevazione aumentano in seguito perché sicuramente dovete prevedere dei solleciti successivi, quindi bisogna effettuare dei solleciti successivi che quindi innalzano i costi dell'intervista, cioè il costo della rilevazione. Quindi è indubbio che i costi si riducono molto rispetto all'intervista diretta, ma d'altro canto i tempi per la rilevazione si dilatano molto. C'è un altro fatto da tenere in conto: l'autocompilazione accoppiata all'invio postale significa anche autoselezione, nel senso che sono gli intervistati a decidere se rispondere o meno al questionario. E questa scelta evidentemente è al di fuori del controllo del ricercatore e quindi comporta delle distorsioni notevoli nel campione. Coloro quindi che hanno risposto sono persone qualitativamente diverse da coloro che invece non hanno risposto. Quindi si è analizzato appunto chi ha una maggiore propensione a rispondere a questo tipo di indagini e si accorge che sono persone più scolarizzate, più sensibilizzate o alle volte più intimidite. Tra gli altri modi per far arrivare il questionario ai potenziali intervistati c'è anche quello della pubblicazione su riviste o su giornali. Un ulteriore elemento di perplessità che ricade sui questionari autocompilati è l'impossibilità di verificare l'identità di chi li ha effettivamente compilati. Quindi ritorniamo al discorso precedente, ossia l'autocompilazione significa autoselezione, perché non siamo in grado effettivamente di controllare chi compilerà questi questionari. Ben più utile il questionario autocompilato quando invece è possibile somministrarlo ad un collettivo riunito per una qualche ragione in una sede in cui il ricercatore si possa recare. Immaginate appunto ricerche ad esempio su un gruppo di studenti che sono riuniti nella loro aula, quindi è una modalità di somministrazione autocompilata, un questionario autocompilato, però appunto c'è un maggiore controllo, perché appunto il ricercatore può recarsi nell'ambiente dove effettivamente si svolge questa intervista. Anche i questionari autocompilati possono essere, è possibile utilizzare per il computer. Quindi abbiamo un'altra modalità di somministrazione, è proprio il questionario somministrato dal computer. La realizzazione del contatto tra il computer e l'intervistato però presenta difficoltà. Allora, è possibile ipotizzare la situazione in cui il questionario viene inviato ai possessori di computer che stanno in rete, come ad esempio appunto gli utenti di un centro di calcolo. Si può anche pensare a intervistatori che raggiungono l'intervistato sul campo, dotati di un computer portatile, e può accadere che gli intervistati vengano invitati a recarsi in una sede in cui è installato il computer e quindi sfruttare la presenza e la concentrazione dei soggetti da intervistare in una particolare sede e rendere disponibili sul posto i computer per realizzare le interviste. Allora, le caratteristiche dell'interazione diretta tra l'intervistato e il computer. La risposta viene data in forma grafica, quindi poi abbiamo anche come diciamo caratteristica l'assenza dell'intervistatore, rimuove tutti i problemi derivanti dalle dinamiche che si instaurano tra intervistatore e intervistato. E una terza caratteristica, la diffusione dei risultati dell'indagine. È possibile fornire all'intervistato, a conclusione dell'intervista, una sintesi dei risultati ottenuti fino a quel punto dell'indagine. Ed è anche poi possibile elaborare le risposte date e fornire ai partecipanti subito delle tabelle che contengono i principali risultati prima che il gruppo si sciolga. Un'altra modalità di rilevazione, che un po' è la conseguenza di quest'ultima, cioè legata a quest'ultima, è ovviamente il questionario online, che oggi è molto usato e che appunto consente con delle piattaforme di raccolta dei dati, di piattaforme online, di inserire il questionario e quindi di prevedere una compilazione fatta dagli individui direttamente a seguito appunto dell'invio del link. Ovviamente anche questo tipo di ricerche presenta degli svantaggi, perché si propone il problema dell'autoselezione, ovvero avete difficoltà, il ricercatore ha difficoltà a controllare effettivamente chi andrà a compilare il questionario, però appunto ci sono degli accorgimenti che potete adottare per esercitare una sorta di controllo a distanza di chi compilerà il questionario. E quindi di dare, per esempio, invece di mettere a disposizione liberamente il link che conduce al questionario, potreste pensare di creare dei filtri in precedenza e quindi solamente verificato che il soggetto che andrà a compilare poi il questionario risponde alle caratteristiche che vi interessano, solo a questa condizione farete seguire successivamente l'invio del link per la compilazione. Bene, detto questo, abbiamo esaurito un po' in via preliminare quelli che sono i metodi di rilevazione dei dati. Si tratta ora di andare ad approfondire alcuni passaggi che abbiamo già visto. In particolare andremo ad analizzare più in dettaglio il questionario. Bene, partiamo dall'analisi dei contenuti delle domande del questionario. Quindi il primo focus di attenzione riguardo al questionario è legato al contenuto. Allora, abbiamo visto che il questionario è uno strumento tendenzialmente rigido che si prefigge almeno due obiettivi. Il primo è la traduzione degli interessi cognitivi della ricerca in domande, le cui risposte possono fornire informazioni sull'area che il ricercatore intende esplorare. Secondo, un altro obiettivo del questionario è l'assistenza all'intervistatore nel compito di indurre l'intervistato a fornire l'informazione richiesta. Nella costruzione del questionario osserviamo che esiste un nucleo centrale con le domande relative ai concetti che il ricercatore considera più rilevanti ai fini di conoscenza del suo oggetto di studio e da una serie di componenti che chiamiamo strumentali o accessorie. Le domande devono essere inserite nel questionario in base a che cosa? In base alla loro rilevanza ai fini della ricerca. E questo va detto perché è facile cedere alla tentazione di inserire altre domande nel questionario solo perché appaiono interessanti ed è anche molto diffusa l'abitudine, ad esempio, di copiare pedissequamente altri questionari senza tener conto del fatto che questi sono stati redatti in situazioni e nell'ambito di culture diverse. E inserire più domande vengono inserite nel questionario, più l'effetto è quello di allungare ovviamente il questionario e quindi comporta anche l'allungamento della durata dell'intervista. E questo ha degli ovvi e riconosciuti effetti negativi sulla qualità. Il problema si aggrava da questo punto di vista quando la ricerca viene condotta da un'equipe. Perché? Perché ciascun membro, componente dell'equipe, vorrà inserire, tra virgolette, le sue domande, ossia i suoi interessi specifici di ricerca, no? Ad esempio come corollario all'argomento che state studiando, potrebbero appunto essere da parte sua oggetto di una richiesta di inserire delle domande. Allora, partiamo anche dal presupposto che, qualora si lavorasse in equipe, la corretta impostazione del questionario può nascere solo da un dibattito approfondito tra i componenti dell'equipe e, in particolare, da una riflessione accurata su tutti gli aspetti concettuali rilevanti per gli obiettivi della ricerca. Da questo ovviamente devono scaturire gli indicatori più opportuni nel contesto socioculturale in cui la ricerca viene condotta e successivamente, sulla base di questo, la scelta appunto della tecnica adottata nella raccolta dei dati. Allora, dobbiamo innanzitutto avere chiari non solo i concetti dei quali le varie domande sono considerate delle definizioni operative degli indicatori che abbiamo scelto, ma anche il modo di combinarle poi successivamente in indici e i modelli con cui saranno sottoposti al trattamento statistico. Allora, come selezioniamo le domande da inserire nel questionario? Qual è il principio che ci guida nella scelta delle domande? Innanzitutto la domanda dovrebbe suonare rilevante importante, saliente agli intervistati. Quindi noi dobbiamo, come dire, lavorare pensando al target che dobbiamo bersagliare con il nostro questionario. Questo target, composto dagli intervistati, è spesso molto diverso per formazione, per esperienze di vita, per carattere e per cultura. Il ricercatore dovrebbe quindi essere profondamente consapevole del fatto che nel momento in cui si chiede a una persona di rispondere a un questionario, gli si impone un sacrificio del suo tempo e un dispendio delle sue energie intellettuali. Allora, sicuramente l'intervistato dovrebbe essere motivato, non soltanto riguardo alla consapevolezza che il progetto di studio a cui lui sta offrendo la sua collaborazione ha un valore scientifico, ma anche dalla connessione tra i temi che vengono trattati e quello che definiamo il suo mondo vitale. Se le domande sono totalmente estranee agli interessi e alle esperienze dell'intervistato, abusiamo della sua compiacenza e questo significa che di solito verremo ripagati con numerose risposte date senza convinzione o, peggio ancora, con risposte date a caso. Teniamo conto, per sintetizzare, di una frase del tipo: tutti hanno un peso e un'altezza, ma non tutti hanno necessariamente un'opinione precisa su una questione che andiamo a domandare, su una questione politica o quant'altro. Dunque, vediamo più da vicino il contenuto del questionario. Il questionario è composto, oltre che da domande, da una parte introduttiva che ha lo scopo di presentare la ricerca agli intervistati e fornire, e poi una parte dove ci sono invece, scusate, delle le istruzioni agli intervistatori. Gli interessi cognitivi della ricerca sono tradotti in domande poste direttamente ai soggetti studiati. Possiamo dire che nel senso tecnico, cioè ogni domanda è una parte della definizione operativa del concetto cui si riferisce, cioè quella che è diretta appunto a ottenere l'informazione che vogliamo. Ricordiamo che della definizione operativa fanno parte anche le procedure di registrazione e trasferimento dell'informazione nella matrice dei dati. Quindi rientrano anche nella definizione operativa le istruzioni che diamo agli intervistatori e ai codificatori e il tracciato scheda. Le informazioni che diamo ai codificatori vanno insieme al tracciato scheda, ossia ad ognuno dei codici numerici, ovviamente, che noi inseriamo accanto alle modalità di risposta alle domande, appunto rappresentano questi codici la modalità con cui la risposta verrà inserita nella matrice dei dati, e quindi i codificatori, che sono coloro che inseriscono i dati all'interno della matrice, fanno riferimento al tracciato scheda, ossia alla etichetta qualitativa che corrisponde al numero che vanno a inserire. Allora possiamo appunto dire che il contenuto semantico delle domande di un'intervista o di un questionario dipende dagli interessi cognitivi del ricercatore. Allora vediamo le varie classificazioni dei tipi di domande in base al loro contenuto. La prima tipologia di domande è quella che chiamiamo le domande demografiche, oppure background questions, che vanno ad analizzare le caratteristiche dell'individuo. Queste domande sono semplici nella formulazione e riguardano alcuni attributi fondamentali dell'intervistato: il sesso, l'età, lo stato civile, la professione, il reddito e così via. E possono essere chiamate anche domande strutturali. Sono delle domande semplici, ma indispensabili, perché sono relative a proprietà che difficilmente possono essere trascurate da qualsiasi teoria sociologica. Oltre al luogo di residenza attuale, è anche consigliabile chiedere all'intervistato il luogo di nascita e soprattutto il luogo di prevalente socializzazione, cioè quello in cui è vissuto più a lungo negli anni della sua formazione. Il fare questo tipo di domande consente di conferire profondità temporale all'esplorazione del rapporto tra ambiente e valori, tra atteggiamenti e comportamenti degli intervistati. Inoltre è opportuno rilevare la percezione soggettiva di quelle caratteristiche che consideriamo strutturali. Un esempio tipico è l'autocollocazione di classe. Interessante questo perché sembra che i soggetti tendano ad assumere i valori e i comportamenti della classe a cui si sentono o desiderano appartenere e non di quella cui appartengono per professione, reddito o livello di istruzione. Quindi la rilevazione dell'autocollocazione di classe è molto importante. Bene, quindi abbiamo le prime domande, la prima tipologia del contenuto delle domande, le cosiddette domande strutturali o di background. Poi abbiamo una seconda tipologia di domande che sono le domande sull'esperienza di vita. Queste domande rilevano, tra l'altro, anche i mutamenti nelle proprietà che abbiamo definito strutturali e quindi, ad esempio, il passaggio di stato civile, il cambiamento di residenza o di ambiente, la mobilità sociale, professionale e così via. Il tipo di esperienze ha infatti ovvia rilevanza per gli atteggiamenti e i valori degli individui. Ad esempio, è stato riscontrato che gli operai residenti in quartieri borghesi tendono ad assimilare gli stili di vita e i valori della borghesia e a votare per i partiti borghesi. Terza tipologia del contenuto delle domande sono le cosiddette domande cognitive, che altri autori assimilano a quelle che vengono definite strutturali sotto la comune etichetta di fattuali. Quindi abbiamo questa ulteriore tipologia. Che tipo di domande sono comprese in questa categoria? Sono comprese le domande sulla conoscenza e la percezione dei fatti che riguardino gli intervistati o anche non loro stessi. Attenzione, qui vi porto ad una importante considerazione da fare. Quando parliamo di percezione dei fatti, facciamo rientrare anche, ad esempio, la percezione che gli intervistati hanno del loro ruolo, dell'efficacia della loro azione civile e politica, la loro percezione dei sentimenti, delle opinioni, dello status, e del livello di vita delle persone e del loro ambiente. Però ecco, dovete tenere ben presente al momento di definire l'unità di rilevamento dei dati la distinzione che esiste tra conoscenza da un lato e percezione dei fatti. Perché se il ricercatore è interessato a conoscere determinati fatti riguardanti una certa collettività, dovrebbe rivolgersi a persone che egli ritiene portatrici di informazioni precise, quindi informatori privilegiati. Se invece gli interessano non i fatti, ma la percezione che gli intervistati hanno di questi fatti, un campione casuale risponderà agli scopi della ricerca. In altre parole, dovete tenere ben presente questa distinzione tra percezione e conoscenza dei fatti, perché quello che ottenete nel corso di un'intervista fatta su un campione esteso di popolazione riguardo un argomento non è il livello di conoscenza approfondito riguardo a quella determinata questione, ma bensì la percezione che questi soggetti ne hanno, che è una cosa diversa, perché potrebbe esserci nella percezione dei fatti anche molti elementi di disinformazione sull'argomento. Però appunto voi volete valutare alla luce della conoscenza di quel fenomeno come gli intervistati percepiscono il fenomeno stesso. Quindi questa distinzione è molto rilevante. Quarto argomento o quarta categoria del contenuto delle domande è quella legata ai sentimenti e credenze sulle reazioni e motivazioni di natura emotiva che potrebbero rivelarsi utili per spiegare i comportamenti degli individui. La loro rilevazione attraverso delle domande più o meno dirette è molto difficile, sia perché l'intervistato è restio a parlare di una sfera così intima, sia perché non sempre ha coscienza dei suoi sentimenti. Ad esempio, le domande sui legami affettivi con altri componenti della famiglia, ad esempio, tendono a suscitare risposte conformiste, sia perché l'intervistato consapevolmente vuole dare di sé un'immagine positiva, sia perché non è sempre conscio dell'ambivalenza dei suoi sentimenti verso i familiari. Altrettanto problematica è la rilevazione delle credenze, sia quelle convenzionali, cioè religiose, sia quelle meno codificate di natura, ad esempio, superstiziosa o parapsicologica, astrologia, chiromanzia e così via. Questi aspetti possono interessare perché hanno un ovvio rapporto interattivo con la struttura di valori e con la personalità dei soggetti. Poi la quinta categoria è quella che riguarda le domande su opinioni e valori. E con queste domande si chiede agli intervistati di esprimere giudizi, di valutare dei fatti, delle persone, delle norme sociali e si rilevano le loro opinioni su, ad esempio, problemi politici e sociali. Sono domande di fondamentale importanza che risentono più delle altre dei difetti del questionario strutturato, ovvero dell'imposizione agli intervistati degli schemi mentali del ricercatore. E purtroppo questa modalità di formulazione delle domande in forma chiusa è naturalmente connaturata a questo tipo di strumento, cioè al questionario appunto strutturato, no? Che è quello che appunto si utilizza nei sondaggi, nelle survey.